E quindi 87.9 Radio Onda Rossa, torniamo appunto in diretta, iniziamo Mezzedes per questo luglio, del 27 luglio del 2017, e lo andiamo ad iniziare. Non potevamo insomma non aprire questo Mezzedes, visto che ce ne siamo occupate per tanto tempo, insomma quasi un po' per tutto l'inverno, per quanto riguarda ATAC. E ce ne dà occasione l'intervista di Federico Fubini, appunto ben due pagine, la seconda e la terza, con richiamo in prima, che Federico Fubini fa a Rota, Bruno Rota, una insomma intervista che preannuncia manco neanche troppo velatamente la necessità, la voglia insomma da parte di ATAC, da parte di Rota, di una sorta di dichiarazione di fallimento. Noi ti ringraziamo per voler commentare con noi questo articolo, ciao.
Ciao, e ringrazio voi e saluto tutte e tutti.
Allora, innanzitutto insomma uno degli attacchi secondo me principali che Rota fa ai dipendenti, diciamo così, lo fa ai dipendenti di ATAC, lo fa riguardo lui parla di appunto fatico a pagare gli stipendi, troppo assenteismo, non riusciamo più a coprire i turni. Allora, diciamo così, non fa tutto l'articolo, non fa un'accusa specifica agli autisti, a chi guida i mezzi di trasporto, però poi parla di turni, parla di un vago assenteismo e poi parla di turni. Insomma, volevamo un po' commentare con te, che insomma ATAC la conosci, e un po' insomma questa intervista che Federico Fubini gli fa questa mattina sul Corriere.
Ma nell'intervista di Fubini al direttore generale Rota di ATAC, sinceramente ha lasciato perplesso anche me, e quando parla di assenteismo, perché si fa un riferimento anche al personale di guida, ma io sinceramente non capisco cosa intenda, visto che il personale in linea non ha possibilità di assentarsi dal luogo di lavoro. Cioè si usa forse impropriamente a volte questo termine assenteismo. Il personale di guida esce la mattina o il pomeriggio o nel turno serale con una vettura, e non può certo nascondersi con una vettura di 18 metri e 100 persone sopra. Quindi sinceramente non so a cosa si riferisca. In passato si è usato questo termine, non so, per sottolineare ad esempio le assenze per i possessori di legge 104, sinceramente non lo so, ma in quel caso non si può certo parlare di assenteismo. Andrebbe avvisato il direttore generale che tutte le aziende di trasporto pubblico e non hanno dei lavoratori con legge 104, fino ad oggi è un diritto dei lavoratori quello di poter assistere un disabile in famiglia, e sinceramente nessuno di noi lo vorrebbe fare, insomma, ecco.
Senti, nell'intervista a un certo punto, poi parliamo insomma del secondo te del perché è uscita questa intervista, prima la volevo un po' commentare con te. A un certo punto Rota dice: nelle ultime settimane sono state dette molte falsità su ATAC, più del solito, e anche sciocchezze. Chi capisce di organizzazione aziendale vede subito che il tema centrale oggi non è ridurre il numero dei dipendenti, quindi lui non parla di chi lo sostiene ora fa solo del terrorismo psicologico, anzi i dipendenti in un certo senso mancano, visti i tassi di assenteismo consolidati nel tempo. Il tema è far lavorare di più e meglio quelli che ci sono. Oggi con questi tassi di assenteismo si fa fatica a coprire i turni. Qui mi sembra un po' di confusione, i dipendenti ci sono però c'è l'assenteismo, cioè non si capisce bene. Ricordiamo che ATAC ha quasi 12.000 dipendenti, di cui solo la metà poi sono autisti, e molte volte insomma diciamo che i mezzi di trasporto non escono dalle rimesse o non vengono messi in circolazione, non tanto, non soltanto perché mancano gli autisti, ma anche perché mancano proprio i mezzi di trasporto, mancano proprio gli autobus. Ne abbiamo parlato diverse volte, insomma, dello stato proprio del parco auto.
Ma sì, il discorso è esattamente questo. Un'azienda di 12.000 dipendenti, forse non arriviamo al 50%, che è la parte produttiva, cioè coloro che effettivamente quotidianamente nella capitale producono chilometri e quindi guidano e sono alla guida dei mezzi pubblici. È ovvio che il direttore dica che mancano lavoratori, perché in realtà siamo sotto di personale, ma come ATAC da sempre, almeno in questo decennio si ritrova, insomma, sempre stati al di sotto di personale. Non è un caso che i conducenti che voi vedete quotidianamente alla guida delle vetture abbiano 190-80 giorni di ferie arretrate da fare, tutti, proprio perché non c'è mai disponibilità per poter fruire di un giorno di ferie. Quindi sì, la realtà è che se si vuole continuare a effettuare servizio pubblico a Roma bisognerebbe assumere, perché sicuramente non è questo il modo per poter continuare.
E Rota, insomma, parla di questo deficit dell'ATAC. Deficit, insomma, portato avanti, causato dalle passate dirigenze, che però lui, insomma, dice di non poter più sostenere. Per quanto riguarda questo deficit dell'ATAC, insomma, ci puoi dire qualcosa? Quanto è reale e quanto pensi anche che i lavoratori abbiano, insomma, abbiano parlato anche di una soluzione per quanto riguarda il deficit dell'ATAC?
Ma guarda, sì, sicuramente questo debito aziendale c'è. È un debito che si è accumulato nel corso degli anni, sicuramente, che è stato un po' aumentato da tutte le amministrazioni. Ma perché c'è questa usanza della politica di usare le ex municipalizzate, in particolar modo ATAC, per riempirla di amici e amichetti, ed ovviamente, ripeto e sottolineo, amici ed amichetti dei vari politici non sono stati messi alla guida dei mezzi pubblici, perché si sa che è un lavoro usurante e gravoso, insomma, ma stanno comodamente seduti sulle poltrone nel settore amministrativo, insomma. Sì, è stata condotta in maniera scriteriata ATAC dalle varie amministrazioni. E non so se vogliamo fare riferimento ad esempio al periodo Alemanno, possiamo contare sei amministratori delegati in 5 anni, con fior fior di stipendi, e che sono andati via con delle buone uscite faraoniche, ma così per le altre, insomma. L'unica differenza è che quantomeno una volta il servizio di trasporto pubblico a Roma era funzionante, oggi non lo è più. E ci credo quando Rota dice che Rota è direttore generale, se non sbaglio, da marzo, sono 5-6 mesi che comunque
sì,
non
mi sembra da aprile.
Esatto, il debito aziendale non aumenta, ma si è stabilizzato semplicemente perché a Roma non si sta facendo più servizio pubblico. Al riguardo mi interessa sottolineare che ad esempio da gennaio stiamo circa 50 aggressioni al personale di guida, e sono aggressioni gravi, con feriti e non solo, insomma. Quindi sì, ci credo, ma è cambiata nuovamente l'amministrazione capitolina e ha cambiato nuovamente i vertici aziendali. Con il Movimento 5 Stelle stiamo già in un anno di governo a Roma, al secondo amministratore delegato, e quindi anche loro, anche l'attuale giunta si deve far carico di una conduzione quantomeno pressappochista di questa azienda, anche perché all'interno di ADAC non si sta facendo assolutamente nulla per migliorare il servizio di trasporto, anzi è in netto peggioramento. Tutti i giorni si possono contare linee non esercitate. Non so, a me sembra come alla gran parte di coloro che sono all'interno di questa azienda, sembra che la volontà politica da tutte le parti, da centrodestra, centrosinistra, passando per il Movimento 5 Stelle, sia quella di dimostrare un'azienda sempre più debole, un servizio pubblico sempre più scadente per poter giustificare una futura privatizzazione del servizio. Come se il servizio privato nel TPL a Roma non ci fosse già da 15 anni, insomma, perché ricordiamo a tutti che circa 28-30 milioni di chilometri sono stati già privatizzati, insomma, e la qualità è scadente, è scadente il modo in cui sono retribuiti i lavoratori di Roma TPL, ancor più di quanto lo siano quelli di ADAC, e non porta nessun beneficio la privatizzazione del trasporto pubblico locale, anzi un netto peggioramento del servizio a costi più alti e con un trattamento dei lavoratori che lascia il tempo che trova, ma a me sembra anche che questi tre elementi non interessino a nessuno, cioè nessuna parte politica se ne sta preoccupando, tranne pochi, insomma, e è più che altro un trasporto pubblico a Roma che fa gola a molti, perché molti politici, ripeto, passando dal centro-sinistra al centro-destra, hanno interessi e mani in pasta nelle varie aziende di trasporto pubblico un po' sparse in tutta Italia. Quindi bisognerebbe innanzitutto fissare un punto. A Roma c'è interesse nel continuare a svolgere un servizio pubblico oppure no? Cioè c'è l'interesse di continuare a svolgere il TPL appunto come un servizio pubblico, oppure non esitassero a dire che sono a favore della privatizzazione? Alcuni non lo fanno, come ad esempio i radicali, che si stanno battendo tanto nel raccogliere le firme per la privatizzazione. Quindi secondo me gli interessi di tutti sono abbastanza chiari, insomma.
Nell'articolo si fa anche un netto, insomma, un'accusa molto grossa ai sindacati, in particolare a quei sindacati, insomma, Rota lo dice in maniera così disprezzante, vabbè, i sindacati rappresentativi li ho incontrati tutti, per la verità qui si presentano come rappresentanti delle posizioni del sindacato gente che ha 300 iscritti su 11.000 dipendenti, gente che va in TV a spiegare come funzionano i sistemi di sicurezza dei mezzi senza saperne nulla. È ovvio che, insomma, oggi dopo l'articolo, dopo l'intervista, se sono scatenati sui social chi è utente e anche chi no, perché poi non si perde occasione per attaccare gli autisti principalmente, per cui sembra che tutta la colpa del sistema del trasporto pubblico sia sempre e comunque degli autisti. Tu hai citato 50 aggressioni e sono tantissime, gravissime, e si continua, insomma, a attaccare, a proteggere in qualche maniera Rota per attaccare, appunto, poi sembra che appunto siano gli autisti che sono assenteisti, che scendono a prendere caffè, che abbandonano, insomma, delle cose allucinanti, e per di più poi sempre gli autisti o i sindacati per quanto riguarda lo sciopero, che sappiamo, insomma, a Roma ce ne sono stati diversi con rivendicazioni, insomma, di cui tramite questa radio ne abbiamo parlato diverse volte, rivendicazioni giuste, rivendicazioni contrattuali, però insomma anche l'attacco di Rota è abbastanza esplicito in questo. Evidentemente, insomma, era abituato a Milano con una contrattazione sindacale completamente diversa. Su questo, insomma, non so se volevi commentarlo con me.
Ma sì, io c'è cosa dire, non capisco Rota di cosa sia preoccupato, se sono dei sindacati con 300 iscritti, non dovrebbero mettere nessuna paura. La realtà è che i sindacati, quelle sigle sindacali autonome, dovrebbero e sono da considerare, a mio avviso, come un tesoro, come una pluralità di idee. Forse qualcuno persegue altre ideologie, sicuramente non le nostre. Poi se tali sigle sindacali proclamano degli scioperi contro le inefficienze attuali di questa azienda e fanno quasi il 100% di adesione, il direttore generale bisogna che se ne faccia una ragione. Lui, come gli altri, come la politica, si vede che il problema è sentito. E tra l'altro ricordo a tutti che quando insomma si aderisce a uno sciopero si perde la giornata di lavoro, quindi non fa piacere a nessuno arrivare allo sciopero, che è l'ultima chance di potersi che dia un minimo di speranza di farsi ascoltare, perché questa amministrazione, come le altre, dimostra di essere poco attenta a poi gli input che derivano dai lavoratori o dai sindacati, insomma. E i principali sindacati, tutti incensano i principali sindacati, forse perché i principali sindacati negli ultimi anni hanno firmato tutto ciò che di infirmabile c'era. Forse è per questo. Noi riteniamo assolutamente i sindacati autonomi, seppur di 300 persone, un bene prezioso, perché spesso sono gli unici a fare da contraltare alle proposte aziendali e al beneplacet di CGL, CISL, UIL. Per quanto riguarda, ripeto, l'assenteismo o le colpe che si vogliono dare ai lavoratori autisti, tra parentesi, ricordo che tutte le vetture sono dotate di un sistema satellitare in grado di individuare l'esatto punto dov'è la vettura nell'arco del turno. Ma è impensabile che un autista possa abbandonare la vettura, non succede, non potrebbe succedere, perché se ne accorgerebbero comunque tutti, ma è impensabile proprio. Cioè, quando sei con una vettura di 18 metri e 100 persone sopra, non riesco a capire in che modo possa un autista fare assenteismo, ecco. Mi viene da sorridere, scusate, ma veramente con l'intervista di oggi si è raggiunto il culmine sotto certi aspetti, cioè si sta cadendo nel ridicolo. Ma questo perché sembra che ogni volta ci sia la volontà di mettere contro la parte produttiva di ATAC, gli autisti, contro i cittadini, cioè loro sono molto... ricordano molto bene e fanno un buon uso del motto romano di vidi et impera, facendo una guerra tra poveri, in realtà, che ha portato già all'esasperazione tutti, e non è un caso, insomma, che le aggressioni si moltiplicano, perché l'intelligenza dei personaggi che guidano questa azienda e questo comune, insomma, è sotto gli occhi di tutti.
Rota finisce, insomma, con poi quello che sarà la soluzione, immagino, che lui sta prospettando. I modi per affrontare questo debito spaventoso sono nell'ordinamento italiano, si tratta di percorrerli con trasparenza, coraggio e rapidità, ma sono scelte dell'azionista. Insomma, parla manco troppo velatamente, immagino, di fallimento per quanto riguarda ATAC. Tutto ciò avviene a pochi giorni, penso che, insomma, il 31 luglio scadono i termini per raccolta di firme per il referendum richiesto dai radicali per la privatizzazione di ATAC. Penso che questa intervista, insomma, non sia così insomma casuale, rispetto, no? A fianco a questa, il Corriere, sempre a pagina 3, mette la CEA, no? Stiamo parlando di un altro ennesimo referendum fallito.
Non gli è andato giù quello che i no che hanno vinto contro per la privatizzazione dell'acqua, non gli è andato giù a tutt'oggi.
Appunto, quindi immagino insomma che vogliano evitare che fallisca anche il referendum dei radicali, per cui il Corriere insomma sta spingendo sempre più insomma, anche raccontando di un Rota che appunto abbia risanato l'azienda dei trasporti milanesi, poverino lui, grande dirigente che è arrivato a Roma, purtroppo io ci ho provato ma non più di tanto non posso fare, ci tocca insomma trovare altre soluzioni. E quando insomma anche la stessa Giunta Raggi aveva comunque confermato la volontà di tenere l'azienda insomma l'ATAC pubblica, quindi insomma ci sembra che la linea che si sta cercando di percorrere, ci sono stati diversi articoli in questi giorni per quanto riguarda tutta la questione Ferrovie dello Stato, ricordiamo che fra 2 anni ci sarà comunque ci saranno le gare d'appalto, insomma ci sembra insomma che sia tutto finalizzato a questo.
Ma sicuramente, ripeto, sì, nel 2019 in molte città italiane, le più grandi città italiane, si andrà a gara, e noi avevamo insomma posto anche degli obiettivi per poter arrivare a questa gara del 2019 in maniera più forte possibile, con un'azienda unica, un'azienda che comprendesse il trasporto su gomma, su ferro, proprio perché non ci sono soggetti che possono vantare la possibilità di fare trasporto su metro, su ferro di superficie o su trasporto su gomma, ma si sta facendo di tutto appunto per devastare questo trasporto pubblico romano sempre di più, proprio per poter arrivare al fallimento. In tutti i modi si sta spingendo per la privatizzazione, questo che ormai ci fa presagire il peggio, perché come tu hai detto il referendum dei radicali è un'azienda che stanno portando al collasso definitivo, farà dire ma sì, privatizziamo il tutto e via. Questa giunta sì, si era a parole schierata contro la privatizzazione del trasporto pubblico locale, ma in realtà sta facendo tutt'altro. Ricordo che non più di 2 o 3 mesi fa è stata il Movimento 5 Stelle in blocco, ha votato no alla proposta ad esempio di Fassina di reinternalizzare il trasporto di Roma TPL, con lavoratori che a cui salta lo stipendio un mese sì e l'altro pure, e che stanno lavorando in condizioni neanche appena dignitose. E si sono espressi, hanno secondo me dimostrato ciò che realmente invece vogliono fare del trasporto pubblico locale, cioè anche loro hanno tutto l'interesse a privatizzare, però cercano di fare, no, la parte dei bravi che si sono trovati il tutto, ma non è realmente non è così, insomma. E sì, io penso che ormai le speranze di vedere un trasporto pubblico locale ancora pubblico sono ridotte al lumicino.
Sì, diciamo insomma io anche come utente c'è oggettivamente un peggioramento totale insomma del trasporto pubblico, c'è cioè più che altro una disorganizzazione totale. Perché questo mi sembra perché poi qui non si tratta semplicemente dei mezzi che passano oppure no, c'è bisogno proprio anche i mezzi che passano, quello che funziona, c'è proprio bisogno di persone che ci ragionano bene su, che conoscano un po' il trasporto e riescano a districarsi. Roma non è Milano, Milano c'ha 1 milione di abitanti, Roma ce n'ha 4, porta migliaia di turisti quotidianamente, c'ha insomma una vita 24 ore su 24, cioè non è la stessa cosa, c'ha una cerchia, una interland enorme che tutti i giorni migliaia di persone confluiscono nella capitale, quindi è ovvio che insomma c'è bisogno di un'organizzazione e di avere un'idea di come, innanzitutto della città e poi di come poterla organizzare, e questo oggettivamente non c'è, cioè mi sembra sempre più palese.
Non c'è, è saltato tutto, è saltata l'organizzazione, e non ci sono vetture. Voi pensate che quotidianamente ci stanno 50-60 persone all'interno di ogni rimessa su Roma che non hanno vettura a disposizione. Quelle che vengono fatte uscire vengono fatte, per loro l'importante, come si dice, è che la vettura varchi il cancello della rimessa, a loro risulta uscita, anche se poi 100 metri fuori la rimessa si rompe.
Sì, o brucia.
Perché, o brucia o prende fuoco. Perché? Perché abbiamo il parco vetture più vecchio d'Europa, perché abbiamo la velocità commerciale più bassa d'Europa, ad esempio. Un buon punto d'inizio sarebbe stato quello, no, di quantomeno di controllare le preferenziali e renderle fruibili da parte del trasporto pubblico locale per aumentare la velocità commerciale. Così facendo ne avrebbero tratto beneficio i cittadini tutti, nonostante in questo periodo ci sia poco materiale fruibile, cioè siano poche le vetture, però se si aumenta la velocità commerciale sicuramente certo. Le vetture arrivano prima alle fermate e trasportano prima i passeggeri a casa o al lavoro. Ma no, ripeto, purtroppo dobbiamo renderci conto che anche questa giunta e soprattutto questa giunta non ha fatto assolutamente nulla per il trasporto, per migliorare questa situazione, il trasporto pubblico di Roma.
Sì, diciamo che insomma, per dovere di cronaca c'è, cioè in questo, proprio in questo momento mentre stiamo trasmettendo, un battibecco tra Stefano, che mi sembra si chiama Enrico Stefano e Rota stesso, che si stanno battibeccando su Facebook accusandosi l'uno all'altro sull'intervista insomma che è uscita oggi sul Corriere della Sera.
Ecco.
E l'ultima cosa che ti volevo chiedere, che è abbastanza, anche qui ci sarebbe da ridere, abbiamo parlato dei filobus mesi fa, no? Avevamo detto dai microfoni di questa radio, sì, la Raggi ha detto, ne ha pubblicizzato, non so, finalmente rimettiamo su strada i filobus. Ad oggi, come appunto avevamo predetto, tu avevi predetto, di filobus penso non ne stia uscendo nessuno, perché ovviamente non è stata fatta quella manutenzione che necessitava dopo anni di fermo dei filobus. Infatti, per quanto mi risulta, ne sta girando forse quasi nessuno.
Esattamente, fino
un po' al discorso giorno... che dicevi te prima, no? Basta che esce fuori, lo facciamo vedere un secondo, facciamo l'immagine, poi dopo nella sostanza.
Certo. È esattamente questo il problema. I nuovi filobus, quelli che la Raggi si vanta di aver rimesso in strada, praticamente fino a qualche giorno fa ne erano fruibili, quindi per poter girare e poter effettuare servizio circa 6 su 45. E quindi potete capire insomma la situazione è disastrosa, ma non solo, e il discorso è che comunque si continua da circa 20 giorni solo nei sabati e domenica, quindi nel fine settimana, a riconoscere gli straordinari al personale che viene trasferito da Montesagro a Torpagnotta, perché bisogna far vedere che quelle vetture escono, quando in realtà poi vai a Torpagnotta e magari fanno uscire quei lavoratori con vetture a gasolio, che con quelle potrebbero uscire da qualsiasi altra rimessa molto più vicina. Ti ricordo che Montesagro, Torpagnotta è esattamente agli antipodi della città, sono le parti opposte della città, e quindi da qui si deriva il fatto che comunque un trasporto pubblico non può funzionare se non c'è programmazione, e devo dire che la programmazione è a livello zero in questo momento. Si fanno delle iniziative spot per far vedere che si sta facendo qualcosa, e nel frattempo il trasporto pubblico romano peggiora di giorno dopo giorno. Non penso e non ci auspichiamo un'inversione di rotta, perché significa sognare. Non è stata fatta una sola iniziativa per migliorare questa situazione, si sta andando sempre peggio. L'azienda affonda giorno dopo giorno e si esasperano i cittadini e i lavoratori di questa azienda.
Va bene, io ti ringrazio come al solito, insomma, sempre per il tuo prezioso, insomma, consiglio, discussione che fai con noi anche all'interno appunto proprio dell'azienda ATAC. E ci risentiremo sicuramente presto, perché non penso che Rota parla che da qua a un paio di settimane, quindi in pieno Ferragosto, verrà presa la decisione del destino di ATAC, per cui immagino se non vai in vacanza e stai qui a Roma come me, potremmo insomma ricommentarla fra breve insieme.
Guarda, sicuramente questo annuncio di Rota ci mette veramente, ci ha destabilizzato un pochino, perché tu calcola che le peggiori decisioni,
questo vale per tutto,
per tutto, le peggiori decisioni calano sempre nel mese di agosto, quando la gente è meno attenta o magari in ferie.
Appunto, anche come rovinare le vacanze ai dipendenti ATAC prima di partire, insomma, state allerta, perché fra due settimane vi faccio sapere che cosa ne farò di voi, insomma, quindi.
Certamente, quindi comunque sì, sono disponibile, ci sentiremo presto, l'augurio è quello sempre di sentirci per qualche buona notizia che finora non è arrivata. Io ringrazio voi per l'opportunità e saluto tutte e tutti.
Ciao. Insomma, questa è una prima corrispondenza per quanto riguarda il trasporto pubblico romano, ma continueremo a parlare di ATAC a brevissimo. No kiss.
The world is not new kiss factory on the block. Two kisses for the.
E quindi sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa, continuiamo a parlare di ATAC, passiamo dagli autisti agli utenti. Questo perché insomma pensiamo che forse un miglioramento e un cambiamento del sistema del trasporto pubblico romano ci potrà essere soltanto quando gli utenti la smetteranno di inveire contro gli autisti o contro chi sciopera, ma insomma si alleeranno con chi guida i mezzi di trasporto per prendersela poco la dirigenza del trasporto pubblico romano. Ciao Andrea.
Qui est comme mon fiancé, car son fille, l'allure stupéfiante, habillé comme ma fiancée, cheveux blonds colorés, toute nue dans une boîte en fer. Il est belle, il est beau décrier. L'outragé, mais j'en ai rien à faire. J'ai pas envie de l'avoir nu.
E quindi scusate, ho sbagliato tasto, riprendiamo insomma in diretta, siamo in collegamento telefonico con Andrea. Ciao.
Ciao.
Tu curi questo blog odisseacotidiana.blogspot.it. Insomma, diverse volte abbiamo parlato con te, volevamo appunto anche con gli utenti dei mezzi di trasporto un po' commentare questo intervista di Federico Fubini a Rota. E a pochi giorni dalla fine del raccolta firme per referendum proposta dai radicali appunto per la privatizzazione dell'ATAC, volevamo un po' capire anche da te cosa ne pensavi di questo articolo, di questa intervista.
Ma allora, questa mattina avevo un'idea di quello che potesse essere.
Andrea, mettiti in un posto dove stai, all'aeroporto, sui mezzi, sulla metro.
No, sto sulla metro, finché funziona sto sulla metro.
Allora mettiti però in un posto dove la metro non faccia un rumore assordante.
Ah, ecco. Vabbè, poi stiamo parlando di trasporto pubblico, mi sembrava il posto ideale.
È giusto. Insomma, facciamo sempre le corrispondenze degli utenti, insomma, che la metro la prendono, che i mezzi li prendono.
Allora, dicevo, stamattina avevo una certa idea di quello che poteva essere l'intervista che aveva concesso il direttore generale ATAC. Negli ultimi minuti, visto il botta e risposta, non so se ne avete parlato.
Sì, ho accennato che in questo momento, proprio mentre stiamo andando in onda, c'è un battibecco tra Rota e Stefano su questa. Sembra, insomma, che Stefano non abbia gradito molto questa intervista di Rota, no, e Rota gli abbia risposto: fatti gli affari tuoi, fatti gli affari tuoi, io faccio come mi pare.
Sì, ecco, diciamo che viene meno uno dei punti fondamentali di questo intervista, dove diceva che lui è stato.
No, però diciamo che sicuramente sulla metro B non funziona, sul trenino però no, Andrea, non funziona bene, non ti sentiamo bene, ripeti.
Allora dai, adesso scendo e ci sentiamo un po' meglio, tanto sono arrivato alla stazione.
Perfetto.
Stavo comunque dicendo, viene meno quello, il punto fondamentale dove sembrava che Raggi e il direttore generale ATAC fossero d'accordo su un certo modo di fare, su quello che lui avrebbe voluto fare per tentare di risanare l'ATAC, credo, perché sennò l'altra opzione che lui poneva era quella di portare i libri in tribunale. Dopo questo battibecco io non credo che ci sia così tanto accordo tra la proprietà, la parte politica e il direttore generale stesso, anche perché le accuse che fa sono anche abbastanza pesanti, non sono proprio facilissime, perché lui praticamente va a dire a Stefano che invece di pensare di migliorare il servizio si è messo a pensare a segnalare questo o quell'altro, che è un'accusa abbastanza pesante. Dal punto di vista del lettore che non sa nulla di quello che c'è dietro, come potrei essere io, è questo che mi lascia pensare. Per quello avevo pensato appunto con te di commentare queste cose parlando di i vari problemi che hanno portato ATAC in queste condizioni. Adesso invece pare che l'intervista volesse dire ben altro, non so tu che ne pensi.
No, sicuramente, insomma, questo lo capiremo, insomma, anche fra un po', perché appunto Stefano fa delle accuse a Rota, Rota gli risponde: voi mi avete solo chiesto di promuovere quello, di far entrare quest'altro, e quindi adesso lasciatemi lavorare. In sostanza, questo sono accuse, sì, da entrambi i lati abbastanza pesanti. Penso che, diciamo così, evidentemente le dichiarazioni di Rota a Fubini, insomma, porteranno.
Non sono piaciute,
porteranno evidentemente anche alla richiesta di fallimento e anche evidentemente a più poteri che Rota chiederà.
Io era quello che pensavo questo... all'inizio, pensavo a un commissariamento con lui pieni poteri, devo dire la verità, leggendo le varie cose dicevano: io per loro ho studiato, ho un piano in mente, l'ho condiviso col sindaco e quasi come per dire mi mancano i poteri per poter attuarli.
Certo, poi stiamo parlando di battibecchi, diciamo così, sui social, quindi poi sai, da questo alle cose ufficiali cioè
sì,
l'unica,
però sai, tra una cosa che posso scrivere io, che comunque non rappresento niente e nessuno, a un battibecco sempre sui social però fatto dal direttore generale ATAC da una parte, dall'altra dal presidente della commissione mobilità, hanno un peso comunque molto molto diverso. Ripeto, sto ancora cercando di capire quale possa essere la finalità, però ecco, mi sembrano due cose abbastanza pesanti, perché se da una parte ho detto quello che pensavo stamattina era voglio i pieni poteri perché voglio, che ne so, mettere il badge, far lavorare 20 ore gli autisti e macchinisti, mo la butto là, ovviamente ne avete sicuramente parlato prima di questa cosa e io ne so poco e non ci voglio entrare, e dall'altra parte dare del neanche mandarla a dire al presidente della commissione che invece di migliorare il servizio raccomandi questo o quell'altro, tra l'altro lo fa a un rappresentante, a un esponente molto importante di 5 Stelle, io non so con quale voglia, adesso qualcuno gli può dare pieni poteri, però sto ragionando così, l'ho letto qualche minuto fa, per cui ti dico quello che mi passa adesso per la testa.
Senti,
in mezzo ovviamente ci siamo sempre noi.
Infatti, appunto, questo volevo dire.
È il problema, perché...
Senti, ma arriviamo anche un po' alla questione che secondo me è anche quella un po' importante, che nel tuo blog hai portato avanti più volte, che è quella della scadenza del referendum fra pochi giorni. Questo io lo chiamo anche un po' maledetto referendum, che è un po' anche ha un po' distolto secondo me l'attenzione da parte dell'utenza, che pensa di trovare la soluzione al risanamento di ATAC, al funzionamento dei mezzi pubblici a Roma, appunto attaccandosi al referendum dei radicali sulla privatizzazione, che sappiamo benissimo, insomma, voi ne avete parlato diverse volte, com'è la parte privatizzata del sistema del trasporto pubblico romano, quanto poco funziona, e dall'altra, insomma, andando anche ancora di più a staccare, insomma, ad allontanare quelle che dovrebbero essere poi una battaglia comune tra gli utenti e i lavoratori e lavoratrici di ATAC, su invece un piano serio di gestione del trasporto pubblico romano.
Beh, quello è in dubbio, è ovvio che qualsiasi polemica su ATAC, devo dire che ormai ce ne sono neanche da dire una al giorno, ce ne sono due o tre al giorno, di cui una pesantissima. Tipo ieri c'è stato ritardo, secondo gli utenti comunicazione di chiusura parziale della metro A, fatta con poco preavviso. Oggi le parole di Rota, che sono due cose abbastanza pesanti, dove almeno sui social si è discusso molto, non giovano chiaramente a fare un'analisi lucida di quello che può essere. In realtà pare che questo referendum sembra che sia pro o contro ATAC. In realtà è leggermente diverso, cioè l'idea è quella proprio di mettere a gara il trasporto pubblico tra aziende private. Quello che sfugge, secondo me, è questo. Diciamo che pure se fatto da privati, questo deve essere un servizio pubblico, perché in realtà adesso ovviamente sul blog ho citato sia il fronte del andiamo a firmare che il fronte del non andiamo a firmare. La mia opinione, e poi non dico altro, è quella di, se volete andare a firmare, è uno strumento di democrazia molto importante, aspetta che faccio un treno. È uno strumento di democrazia molto importante, e di conseguenza se uno vuole far andare a referendum questa cosa, che poi decidano i romani, allora ha un significato. Ma è l'unico motivo per andare a votare, sì, cioè andare a firmare per votare. Uno strumento di democrazia che si utilizza, però deve essere compreso il motivo. Il motivo non è volete abbattere ATAC e cacciare tutti i 12.000 dipendenti che non fanno niente, che non timbrano, che chiudono le metro per motivi che non si capiscono, perché in realtà è stato spiegato, ma è stato spiegato secondo noi non perfettamente, il fatto che poi sono sicuro che lo spiegherà meglio Carlo il trenino blu dopo. Questi lavori sono necessari, perché non è che puoi lasciare
spiego un attimo perché non ne ho parlato. Ricordiamo, non so, che per tutto agosto, cioè a partire dal 31 luglio fino al 3 settembre, la metro A di Roma tratta Termini Arco di Travertino verrà chiusa.
Esatto.
Quindi, insomma, un mese staremo, parte della periferia romana, soprattutto di Roma Est, starà, insomma, senza metro A.
Questa è la parte della Tuscolana,
sì,
ecco.
Sarà senza metro A, che è un incubo, vuol dire l'incubo per chi rimane a Roma come me e dovrà andare a lavorare.
In realtà però questa cosa è stata fatta già 6 anni fa, perché quello che vanno a fare il mese prossimo è togliere una struttura che serviva per la costruzione di San Giovanni, messa nello stesso periodo di 6 anni fa. Allora però non c'erano state sollevazioni di popolo, forse perché ci usava meno Twitter, non lo so, però comunque sia i disagi erano più contenuti perché c'erano gli autobus. Adesso pensare di portare lo stesso numero di persone con navette sostitutive rischia di essere un inferno, proprio perché se da una parte dovresti mettere autobus ogni due minuti in pratica, ma gli autobus adesso in questo momento rispetto a sei anni fa sono molti di meno, perché sono praticamente gli stessi con sei anni di più, ma quelli che ce l'hanno fatta, perché gli altri sono o bruciati o rotti o smessi perché erano troppo vecchi. Poi chiudo questo, perché torniamo al referendum perché sto divagando. Aggiungevo il ogni notizia sembra che porti vantaggio a questo referendum, che dovrebbe essere non pro o contro ATAC, ma a favore della liberalizzazione del servizio. Servizio che rimane pubblico, nel senso che le tariffe dovrebbero rimanere uguali, il servizio dovrebbe essere garantito da un contratto di servizio che dovrà essere rispettato dalla società vincitrice, che sia ATAC o che sia una qualsiasi altra società italiana o estera, perché per esempio la RAFET, per parlare della Vico che sto guardando adesso, era un consorzio di società, tra cui quella di Ponza era la società francese. Per cui sono tutte cose che già in realtà dovrebbero esserci adesso, perché dovrebbe esserci un contratto di servizio con tariffe penali già stabilite, nel senso che tu non eroghi quel tipo di servizio, che ne so, un treno ogni tre minuti della metro B e l'ora di punta, non ottieni tutto il canone che ti verso, che vale sia per il pubblico che per il privato. Il problema sta proprio qua, cioè ci devono essere delle regole che devono essere rispettate, che sia pubblico o privato. Per quello il referendum rischia di essere capito male, perché non è volete che ATAC sia cacciata o meno, questo è più o meno il quadro che
sì,
mi sono fatto,
diciamo che, sì.
Anche le varie, dicevi, scusa?
No, finisci.
No, vedendo anche le varie opinioni è proprio questa, scioperate, non vedo l'ora che ci sia il referendum, ma in realtà uno sciopero, soprattutto quelli dell'ultimo periodo, che sono tutti dell'intero trasporto pubblico, cioè non solo gli ATAC, non solo degli autisti ATAC, ma in generale di tutte le città, e anche ce ne sono stati altri, di tutto il sistema del trasporto pubblico, ogni cosa portava a qualcosa da dire ATAC sciopera, ATAC va cacciata. In realtà anche con un privato, con la legge italiana, quella persona che scioperava con ATAC sciopera anche con un eventuale privato, ripeto, poi privato di una certa qualità, perché in realtà Roma TPL negli ultimi anni ha avuto, il consorzio che gestisce Roma TPL ha avuto anche vari problemi, per cui non è detto che il privato possa essere meglio del pubblico, in realtà sembrano praticamente due facce ATAC e il consorzio per la stessa medaglia. La differenza è che fino ad ora ATAC pare che abbia pagato tutti gli stipendi, differenza di Roma TPL che ha avuto grossi problemi soprattutto in questi ultimi due anni.
Sì, senza contare insomma i licenziamenti che aziende private fanno, insomma, ne abbiamo parlato mesi fa quando uscì su, mi sembra, un'inchiesta di, mi sembra se di Legambiente, ma non mi ricordo, cioè, quando l'Espresso fece tutta una inchiesta proprio sulle privatizzazioni dei mezzi di trasporto partendo da Firenze e arrivando nel nord-est in Italia, come fossero fallimentari poi queste privatizzazioni, e quanto alcune amministrazioni addirittura stavano pensando di ritornare alla
esatto. Ma io mi ricordo, oddio, sarà meno di 10 anni fa, a Genova fu la stessa cosa, si passò da un pubblico disastroso a un privato che mi ricordo che ci furono scioperi per giorni consecutivi, non quelli di adesso che si fanno di 4 ore e poi si ricomincia il servizio sotto i sussulti dei degli utenti, ma ci furono scioperi proprio delle chiusure di servizio. Alla fine passò il contratto che doveva passare, in 6 mesi però risanarono il trasporto pubblico di tutta la città, dopodiché le ridarono tutto al pubblico perché non reggevano più, non avevano più il profitto, però sono passati circa 10 anni e adesso il trasporto in quella città, che è molto complicata, magari non come Roma, però per come è fatta è molto complicata, è tornata una società pubblica come potrebbe essere ATA, che non funziona tutto da dire. Per cui a volte funziona, a volte no, poi è chiaro che all'interno di questo processo ci possono essere grossi problemi, perché mi ricordo, era un dicembre, però di quale anno non me lo ricordo precisamente, ma fu molto molto sanguinosa la lotta tra dipendenti e nuova proprietà. Però io immagino che se si vuole risanare ATAC ci possa essere una guerra simile. Certo, condivido in parte, ma condivido alcune cose che dice Rota. Una società in queste condizioni da una parte non può chiaramente, tra virgolette, privarsi di dipendenti perché gli servono per guidare treni e autobus, metro e quant'altro, dall'altra con un passivo di quel tipo che ovviamente non è coperto dalla sola bigliettazione, anzi la bigliettazione è una piccola parte degli introiti che può avere ATAC, la situazione rischia di trascinarsi verso portare libri in tribunale.
Sì, insomma, ricordiamo pur sempre che durante la giunta Alemanno sono stati assunti 800 dirigenti senza concorso e che stanno ancora tutti 800 lì. Comunque ha voglia, sì, soldi, no, sperpero, sì, volendo risanare, ha voglia.
È ovvio, no, ma lui ha detto chiaramente, essendo un manager di un certo livello, almeno per quello che ha fatto su a Milano, lui ha detto di avere un piano che ovviamente non... evidentemente non si può fermare soltanto alla lotta contro quello che è uscito l'assenteismo. L'assenteismo poi è un concetto talmente vago che con gli indici di assenteismo te li puoi creare come ti pare, non è che ti servano, cioè non ci sono parametri oggettivi. Se, che ne so, un autista sta in maternità lo puoi considerare assenteismo, è capace che magari quando è incinta non possa guidare, non sia in grado di guidare un autobus per X ore al giorno, e evidentemente per lui quello può essere considerato assenteismo. Dipende da quello che puoi far dire ai dati, poi
infatti
non è un dato oggettivo.
Senti, l'ultima domanda che ti volevo fare è che sul tuo blog avete lanciato una specie di sondaggio, comunque di consiglio, per quanto riguarda le fermate dell'autobus. Come mai? Cioè, avete chiesto insomma quali sono le fermate dell'autobus che vorreste migliorare, le linee che vorreste migliorare o le fermate dell'autobus da sopprimere. Come mai questa?
Allora, tutto è partito sempre su vari discorsi social, anche con Enrico Stefano che diceva appunto che partendo dal presupposto che ci sono molte fermate di autobus anche troppo ravvicinate, ce ne sono alcune a diciamo 100-150 metri che effettivamente forse sono un po' pochini. Pare che si stia facendo un sondaggio cercando di capire tra i vari esperti di trasporto pubblico, perché poi dopo lì si intreccia la velocità commerciale di un autobus, che ovviamente se si ferma ogni 100 metri solo per le fermate è più lenta. Però io e i miei compagni di avventure abbiamo pensato: ma uno che prende lo stesso autobus tutti i giorni, chi meglio di lui può almeno dare un suggerimento? E allora abbiamo aperto questa specie di contest dove andiamo a chiedere proprio a ogni persona che vuole dare il suo contributo di dire: guarda, sulla linea 490 c'è una fermata a Porta Pia che dista sì e no 100 metri, dalla fermata di Piazza della Croce Rossa. Secondo me una delle due può non essere utile, visto che ce n'è anche una in mezzo, poco più in là, Viale del Policlinico. Bastano anche queste piccole cose che possono essere utili, anche perché magari se ci sono 20 segnalazioni dello stesso tipo, capace che la cosa possa essere un dato effettivo piuttosto che un parere, così si passa un altro treno, perché poi dopo ovviamente dall'altra parte tu chiedi a tutti quelli che usano i mezzi pubblici che cosa preferiresti, c'è anche il rischio opposto e vedi che io voglio la fermata sotto casa, naturalmente, uno però chiedendo facendo partecipare un numero maggiore di persone si avranno magari dei dati più oggettivi e poi anche il piacere anche in questi piccoli dettagli di cercare di partecipare per costruire un qualcosa di più funzionale per tutta la città, anche perché non è che possiamo sempre scrivere post dove protestiamo su cose che non funzionano.
Perfetto, senti, noi ti ringraziamo e ci sentiremo sicuramente nei prossimi giorni anche con te, insomma, visto appunto andremo a capire fra 2 settimane Rota quale soluzione per ATAC ci esporrà.
Infatti, perché il countdown è quello, 14 giorni, 15 va?
Sì, tanto insomma noi a Roma stiamo e quindi ne continueremo a parlare. Ti ringrazio.
Grazie.
Buon
a voi,
viaggio.
Grazie a voi. Ciao.
E quindi continua appunto anche il nostro viaggio all'interno dei mezzi di trasporto, perché non abbiamo finito qua, andremo fra poco a parlare invece della metro C e del trenino Roma-Giardinetti.
This is a new wildlife form speaking through a wireless microphone. I'm a titanium babe, addicted child of your wireless internet. I'm a creation of your musical progress of technology. The ancient net world is gone. You say it's gone. Shit.
E quindi sempre Radio Onda Rossa, sempre gli 87.9, ci spostiamo da un blog a un altro, quello di tramromagiardinetti.blogspot.it. Ciao Carlo.
Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, con te volevamo parlare un po' innanzitutto della metro C. Ne hai scritto insomma neanche un mese fa, slitta l'apertura di San Giovanni, da tempo insomma la metro C viene chiusa dalle 8:30 di sera in poi, che insomma ci sono gli autobus sostitutivi con tutti i problemi che gli autobus comportano di traffico, di mancanza di mezzi e via dicendo. Comunque eravamo disposti a sopportare, perché insomma, ci aspettavamo che da 27 ottobre, quando questo periodo di chiusa della metro C terminava, si fosse aperta questa fantomatico raccordo tra la metro C e la metro A, e ciò invece non avverrà.
Sì, diciamo la questione è molto molto complessa, perché inevitabilmente c'è un ritardo. A differenza di quanto ci è stato detto sia dai tecnici sia dagli esponenti di questa giunta, l'apertura in autunno è quasi impossibile, nel senso che sono in corso adesso dei collaudi della stazione di San Giovanni Metro C, che già da tempo determinano la chiusura anticipata della linea alle 8:30, dopodiché si viaggia su navetta, e visto che questi collaudi dureranno fino al 27 ottobre, sono dei collaudi interni del costruttore ai quali poi dovranno seguire i collaudi di ATAC, è chiaro che inevitabilmente l'apertura, almeno quella che è la mia sensazione, slitterà a dicembre, al più a gennaio, a meno ovviamente di ulteriori ritardi. E purtroppo i disagi l'abbiamo visti in questi giorni, ma anche in queste settimane ci sono, perché comunque le navette chiaramente non riescono ad essere rapide ed efficienti come la metropolitana. Abbiamo pure il problema che adesso la metro C in un certo senso va a interferire con il funzionamento della metro A, perché ne avete già parlato prima, cioè da fare questi lavori che coinvolgono anche la stazione di San Giovanni della metro A, quindi un mese di passione anche per i pendolari della Tuscolana, e quindi avendo da 3 metropolitane saremo a praticamente 1 3/4, diciamo così. E sarà pure difficile reperire le navette, visto che già oggi viaggiamo con una rete autobus ridotta all'osso. Le navette ovviamente sono gli autobus che si prendono da altre linee, quindi sarà un mese, sarà un agosto duro, e purtroppo toccherà aspettare ancora un bel po' prima di poter vedere il nodo di scambio di San Giovanni aperto, sia con metro A sia con metro C. Purtroppo slitta, secondo me, a gennaio del 2018.
Avevano parlato anche di problemi proprio delle ruote della metro C che si consumavano, della mancanza di treni, perché poi io, molti utenti insomma della metro C se lo sono chiesto, si aprono la metro C verso la metro A, però poi i treni non ci sono. Cioè, comunque sì, la frequenza della metro C, a prescindere se l'orario in cui è aperta, rimane di 12, quando va bene 12 minuti, se non di più, che per una metro, insomma, che per di più si unirà alla metro A, quindi porterà tutta la periferia est a San Giovanni, insomma, ci sembra una frequenza insostenibile. Già quando ci sono 5 minuti per la metro è insostenibile, figuriamoci insomma 12 minuti e passa. Si è risolta questa questione delle metro, delle ruote e via dicendo, quindi anche dei vagoni?
Purtroppo no. Quello che si è fatto negli scorsi mesi sono stati degli interventi di manutenzione mitigativa, nel senso c'è un problema di usura delle ruote, si consumano ruote e binari, e quello che si è andato a fare è sostituire semplicemente ruote e binari, il che vuol dire che comunque l'usura rimane, perché non si è andato a risolvere quello che è il problema alla radice, si sono curati in un certo senso gli effetti. E purtroppo devo dire che siamo un po' con le mani legate, perché la metro C, come sapete, è in costruzione grazie al project financing, quindi inevitabilmente questo, che è un chiaro errore di progettazione, è oggetto di una causa penale che porterà in tribunale inevitabilmente tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, e che si spera si risolverà insomma con un risarcimento del pubblico. Fino ad allora purtroppo non si può in un certo senso intervenire in maniera sostanziale sull'usura delle ruote, perché sarebbe un po', passatemi il termine, inquinare la scena del crimine, e quindi l'usura resterà e resterà penso per molti anni. Tra l'altro la metro C ha il problema di avere un parco treni ridottissimo, 13 convogli per una linea di 18 km, la frequenza, l'hai già detta, è praticamente da regionale 6 e 12 minuti, 6 sulla tratta Lodi-Alessandrino, 12 sulla Alessandrino-Pantano, e con l'apertura di San Giovanni, visto che ci sono stati una serie di problemi nella costruzione degli scambi, che adesso non sto a raccontare in tutta la sua interezza, perché sennò sarebbe veramente da farci una trasmissione a parte. Comunque c'è da dire che a San Giovanni non ci saranno gli scambi di inversione che attualmente sono attestati a Malatesta e rimarranno come riferimento quelli di Malatesta, e la frequenza diventerà 7 e 14 minuti, quindi 7 minuti tra Lodi e tra San Giovanni e Alessandrino, e 14 minuti tra Alessandrino e Pantano, quindi un treno regionale. Cioè abbiamo praticamente speso 3 miliardi per avere un treno regionale automatizzato. Non ci sono soldi, almeno al momento, per acquistare altri treni, che è la prima necessità, perché chiaramente senza treni non si fa servizio, e quindi a me piace pensare, cioè, è un po' una considerazione amara che mi viene da fare, visto che la metro C collega l'estrema periferia, arriva a una stazione semicentrale della metropolitana, così come la Roma Lido collega Ostia a una zona semicentrale come Piramide, mi viene da dire che noi ci siamo fatti un trenino regionale automatico sotterraneo.
quando insomma già c'era anche una linea che era quella del tram Giardinetti che va su rotaia, insomma forse bastava anche perfezionare. Poi ne parleremo anche di questo, insomma di quanto poi si sta cercando di anche ammodernare il trenino che arriva fino a Giardinetti, che dovrebbe arrivare fino a Giardinetti. Però ti volevo chiedere una cosa: in tutto ciò la metro C si andrà anche a incontrare con lo snodo ferroviario che si sta facendo al Pigneto, per cui sono iniziati i lavori il 26 giugno scorso e il Pigneto diventerà il famoso terzo polo ferroviario in cui si incontreranno con la metro C appunto del Pigneto anche dei treni ferroviari, quale quello che va a Fiumicino e vari altri. Su questo insomma sai qualcosa in più? Hai seguito un po' i lavori, sai i tempi che ci saranno?
Sì, assolutamente. C'è da dire che questi lavori per il momento fanno parte di una serie di lotti che dovevano essere finanziati da più soggetti. Il primo lotto è completamente coperto da RFI, mentre altri lotti che servivano a creare ulteriori banchine per lo scambio con altre linee ferroviarie che transitano nel Vallo del Pigneto purtroppo sono bloccati, quindi per il momento è previsto il completamento del primo lotto, mi pare all'incirca 3, massimo 4 anni, sempre che ovviamente, come è noto, a Roma ci sia qualche stop, qualche ritrovamento, qualche contenzioso di ditte costruttrici. Quindi si spera veramente che in questi tre anni siano rispettati e quindi i cittadini, dopo aver sopportato i disagi comunque di avere dei cantieri sotto casa, ma anche quelli di tutta l'area est di Roma, perché comunque si tratta di stravolgere una viabilità importante come quella di via Prenestina e via Casilina, poi saranno ripagati dall'avere un interscambio con la ferrovia, con la FL1, quindi la linea Fiumicino-Orte, che è fondamentale chiaramente, perché se noi andiamo a creare questo nodo di scambio con il Pigneto, andiamo pure un po' a intercettare quelli che saranno i passeggeri che potrebbero prendere la metro A San Giovanni. Sappiamo che la metro A è già praticamente scoppia, è satura, e quindi dare all'utente diverse opportunità di spostamento è fondamentale sia per salvare la metro A sia per dare insomma un servizio concreto. Consentimi una stoccata in questo senso al Comune di Roma, perché in questi giorni abbiamo visto anche che l'assessore ai trasporti Meleo ha cercato di spiegare giustamente quelli che sono i disagi e quello che sarà il vantaggio finale. Però c'è da dire che appunto questi lavori sono appaltati e finanziati da RFI e il Comune di Roma, che invece dovrebbe finanziare altri lotti, ancora non ha messo mano al portafoglio e quindi inevitabilmente, visto che i lotti verranno completati così in più tempo, bisognerà aprire e chiudere i cantieri più e più volte nel corso degli anni. Quindi fregiarsi di una stazione che si sta creando con dei soldi che non sono stati messi mi sembra un po' ipocrita, ecco.
Senti, questo primo lotto che cosa prevede?
Questo primo lotto intanto prevede la creazione della stazione di scambio con la linea FL1, la Orte Fiumicino, mi pare anche con la linea FL3, quella che collega con alcune corse la stazione Tiburtina a Viterbo. Inoltre verrà creata, dove si trova oggi il vallo, una parte praticamente verrà coperto e quindi verrà creato un bel parco, un bel punto di ritrovo per i residenti e quindi anche di svago per gli abitanti del quartiere.
Diciamo, questa è quella che viene finanziata appunto da RFI, cioè il primo lotto è tutto questo. Senti, un'altra cosa che ti volevo, sì, diciamo che sulle comunicazioni poi della Meleo, questa modalità di comunicazione solo tramite internet io la trovo insomma un po' limitante, nel senso che gli utenti, soprattutto chi ha tra virgolette gli abbonamenti eccetera, non c'è mai un cartello sulle linee interessate, non c'è comunicazione da parte addirittura degli autoparlanti, non c'è una comunicazione tramite una lettera, una cosa, insomma, comunque chi fa l'abbonamento lascia indirizzi e via dicendo, quindi insomma delle comunicazioni che avvengono un po' così, anche come è successo insomma per la chiusura di questo mese della metro A, dove insomma non c'è un cartello in tutta la metro praticamente. Comunque questa è una piccola così nota di che vuol dire comunicazione.
E sì, senti, se posso controbattere, certo, rapidamente, sento di dire che veramente mi sembra assurdo che anche una fazione politica come il Movimento 5 Stelle, che è nata sul web, quindi fa del web e della capacità di comunicare, come dire, anche una abilità che non è assolutamente da sottovalutare in politica, mi sembra quasi un autogol annunciare dei lavori che comunque sono necessari e vanno fatti a soli 4 giorni dalla chiusura della metro. È veramente assurdo ed è veramente un modo per farsi un autogol.
Sì, in un momento in cui è vero, insomma, il mese di agosto, non, insomma, i lavori giustamente se non si fanno agosto, quando si fanno? E questo, insomma, gli si deve dare atto, sicuramente la manutenzione è obbligatoria e questo, insomma, ci fa anche piacere che ci sia manutenzione, però, insomma, calcolando in che crisi verte il sistema del trasporto pubblico di superficie e in un momento in cui Roma è strapiena poi di turisti, perché insomma, diciamo, la metro A la continuiamo a prendere, continua ad essere imprendibile e quindi insomma sopportare e supportare tutti questi utenti, insomma, sarà alquanto complicato. E è evidente che insomma si dovevano trovare forse anche degli altri metodi, non lo so. Comunque, senti, l'ultimo argomento che volevo trattare con te è la tratta Roma Centocelle, adesso insomma è Trenino Laziali Centocelle, adesso c'è questa tratta più breve. Si pensa, insomma, ci saranno, si spera che ci saranno dei finanziamenti per allungarlo e farlo ritornare a Giardinetti e poi insomma il progetto prevederà addirittura il prolungamento fino a Tor Vergata. Ad oggi l'unico mezzo, almeno per quanto mi riguarda, funzionante al 100% e che non tradisce quasi mai, che passa più o meno sempre, è quello del trenino. Insomma, tu hai seguito diverse commissioni su questo, avete anche fatto delle proposte eccetera, che ci puoi dire?
Allora, io ho seguito sia un incontro in Regione Lazio con il Dipartimento Urbanistica e Mobilità, sia una commissione mobilità del Comune di Roma, quindi in questo senso recentemente ho ascoltato tutti gli attori in gioco su questa linea, perché ricordiamolo sempre, si tratta di una ferrovia della Regione Lazio data in concessione ad ATAC e quindi conseguentemente, essendo ATAC una partecipata del Comune, anche il Comune è parte coinvolta di questa linea. Dalla parte regionale la situazione mi è sembrata veramente avvilente, perché c'è una voglia di lavarsi le mani di questa tratta che non mi sono riuscito veramente a spiegare. Già col nuovo contratto di servizio c'è stato un notevole taglio dei chilometri previsti e non c'è assolutamente la volontà di investire nella riapertura, almeno da parte...
È andata via la comunicazione. Pronto, vediamo se c'è di nuovo. No, è andata via, ci ricolleghiamo subito perché l'argomento ci interessa e lo andiamo a concludere fra breve.
This is a new wildlife form speaking through a wireless microphone. I'm a titanium babe, addicted child of your wireless internet.
Ok, riprendiamo, insomma, stavi parlando del poco interesse della Regione Lazio su questa tratta.
Sì, invece da parte del Comune di Roma c'è un progetto di riapertura della tratta Giardinetti che dovrebbe avvenire, se ci fosse collaborazione da parte del governo e della regione, entro il 2018 e contestualmente lavori di prolungamento della tratta da Giardinetti fino al Rettorato di Tor Vergata, quindi andare finalmente a connettere la seconda università di Roma, che attualmente non ha sistema di trasporto pubblico su ferro, con un treno che comunque verrebbe ammodernato, quindi verrebbero comprati nuove carrozze, nuovi convogli, e verrebbe potenziato in tutta la sua tratta. Io, dal mio punto di vista, diciamo, di semplice abbonato, sposo assolutamente questo progetto del comune. Ho però sollevato la questione sia in regione che in comune, che comunque questo progetto, seppur assolutamente condivisibile, rischia di non essere contestualizzato nella realtà, cioè che rispetto ai piani del futuro ci sia la mancata gestione del presente, perché ad oggi, con questo continuo rimbalzo di responsabilità tra comune, regione ed ATAC su quelli che sono i lavori da fare sulla linea, non la si sta gestendo, e nei fatti abbiamo avuto un crollo pauroso delle corse, nonostante la tratta ormai da 2 anni, ad agosto tra l'altro ricorre tra qualche giorno il secondo anniversario della chiusura, nonostante sia stata ridotta a Giardinetti, quindi teoricamente con più treni e meno chilometri da fare, nonostante questo è crollata anche la qualità del servizio. Quindi assolutamente ben venga la programmazione a lungo termine, ma lavoriamo anche per oggi per garantire un servizio adeguato a settembre con la riapertura delle scuole.
Va bene, noi ti ringraziamo per questo aggiornamento e ci risentiremo sicuramente presto.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Va bene, andiamo a chiudere questo spazio, insomma, lungo spazio sui mezzi di trasporto di Roma. Sicuramente, insomma, ne riparleremo anche nei giorni futuri, visto che immagino, insomma, che questa intervista anche di Federico Fubini a Rota insomma scatenerà altre risposte, per cui insomma è un argomento che la radio, insomma, proverà ad affrontare quotidianamente. Adesso facciamo un momento di pausa e passiamo ad un altro argomento.